This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Siamo nella prima metà degli anni 10. I registi di tutto il mondo sono in pieno fermento. Sperimentano di qua e di là, di sopra e di sotto, ed esplorano qualsiasi potenzialità espressiva del mezzo cinematografico, quando la Prima Guerra Mondiale cambia per sempre gli assetti del mercato. Così, dal 1916, gli Stati Uniti diventano i principali fornitori di pellicole dell'intero mercato mondiale, sorpassando le povere Francia e Italia, che, diciamocelo, è proprio in questa occasione qui che perdono la sfida contro l'America, intraprendendo una frenetica battaglia persa in partenza, che dura tutt'oggi, per sfidare il colossale predominio hollywoodiano. Questa è la storia del cinema. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Ma non perdiamoci in chiacchiere! Fino al 1912 vediamo che le compagnie americane spremono tutte le proprie energie esclusivamente per la conquista del mercato interno. La prima ad aprire un suo ufficio dedicato alla distribuzione è la Vitagraph, di cui abbiamo già sentito parlare nella prima stagione, con succursali a Londra e a Parigi già nel 1906. E il passo è veramente breve. Passano solo 3 anni e già dal 1909 anche altre società americane iniziano a rivolgersi ai mercati stranieri, dando vita a un'espansione distributiva che arriva fino alla metà degli anni 20. La metropoli attraverso cui scorre il danaro cinematografico è sicuramente Londra, che nel giro di pochi anni diventa il maggiore centro internazionale per la compravendita di film americani. E anche se questo in primo luogo favorisce lo sviluppo di molte società inglesi, alla fine finisce per comportare una violenta invasione delle pellicole americane in tutto il mercato britannico. E allora Francia e Italia e gli altri paesi europei produttori cinematografici che cosa fanno? Giustamente si danno battaglia per conquistare il mercato europeo. Ma prendiamoci un secondo, soffermiamoci sulla nostra cara Italia. Il cinema italiano, nella prima metà degli anni 10, è praticamente il top di gamma. I nostri cavalli di battaglia, i nostri maggiori trionfi all'estero, continuano a essere riservati a film storici, come Quo Vadis di Enrico Guazzoni, 1913, il cui successo conferma il filone storico-mitologico come genere per eccellenza del cinema italiano. E il 1914, infatti, è l'anno di uscita di uno dei film più acclamati di quel periodo, Cabiria di Giovanni Pastrone. Ma noi ne abbiamo già parlato nell'ottavo episodio. Ma c'è anche un secondo e ben distinto genere del cinema italiano che si sviluppa come diretta conseguenza alla nascita dello Star System. Numerose attrici, chiamate per l'appunto dive, diventano immensamente popolari. I film di questo filone, detto anche cinema in frac, raccontano storie di passioni e intrighi dell'alta borghesia, con una miscela tragica di erotismo e morte e con una gigantesca paranza di costumi esotici e lussureggianti che contribuiscono non poco al suo successo, e potete immaginare il perché. Se una prima influenza può essere rintracciata nei film di Asta Nielsen, è sicuramente Malamor mio non muore di Mario Caserini, 1913, a fissare le coordinate del genere, ma soprattutto a lanciare nel firmamento divistico la protagonista del film, Lida Borelli, una delle prime dive del cinema mondiale. E ovviamente, della diva, esiste anche l'equivalente maschile. Stiamo parlando del personaggio del forzuto, i cui caratteri principali vengono definiti per la prima volta dall'Ursus di Quo Vadis e dal Maciste di Cabiria. Sì, ma considerate che questo genere, così come d'altronde anche il cinema in frac, così come rapidamente giunge al successo, altrettanto velocemente passa di moda negli anni 20, anni in cui il sistema del cinema italiano entra in una irrimediabile crisi. Ok, riallarghiamo il nostro punto di vista. L'Europa. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale comporta il trasferimento del personale impegnato nell'industria cinematografica al fronte bellico. In Francia, dove, pensate, gli stabilimenti della Pathé sono costretti a produrre munizioni e a utilizzare i teatri di posa come caserme, la produzione cinematografica cessa quasi del tutto. Ed è così praticamente in tutta Europa. Venuta a mancare la produzione europea, molti paesi, quindi, si rivolgono proprio all'industria hollywoodiana, che ha così l'occasione di conquistare il mercato internazionale. Ed è un grandissimo peccato. È un peccato perché se il cinema fosse stato esclusivamente un'arte, allora non ci sarebbe stata storia, ma proprio Europa-America 3-0 a tavolino. Purtroppo, il cinema è anche e soprattutto un'industria. E lì gli americani ci battono alla grande. La supremazia americana, conservata sicuramente anche dopo il primo conflitto mondiale, viene conquistata in base a una semplicissima strategia produttiva. Fa quasi ridere per quanto è semplice. In America, il budget di ogni film viene stabilito in base alle aspettative di guadagno. E a questo punto il passaggio è molto semplice. Apertura a un mercato internazionale. Guadagni elevati, budget che crescono sempre di più e successo strepitoso nella distribuzione nel mercato europeo. Con questo sistema le case di produzione hollywoodiane possono investire capitali di gran lunga maggiori rispetto a quelle europee. E qual è il risultato? Set molto più spettacolari, costumi e illuminazioni mai visti prima e attori che ben presto vengono idolatrati in tutto il mondo. E i poveri paesi europei, costretti a budget molto più limitati, diciamo che neanche ci provano a competere con tali mastodontiche produzioni. D'altra parte è quasi sempre molto più economico comprare film americani piuttosto che finanziare produzioni proprie. E diciamo che questa mentalità, purtroppo, ce la portiamo appresso ancora oggi.
Avete ascoltato La Storia del Cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi.
Da oggi La Storia del Cinema arriva anche su Patreon, in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti. Con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso, sempre nel nome della divulgazione cinematografica. Clicca sul link in descrizione.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.